Insomma, si trattava di un appuntamento ovviamente straordinario. La precedente incoronazione aveva avuto luogo una settantina di anni prima, quindi insomma era un appuntamento unico in una generazione, sicuramente carico di significati, anche perché appunto, voglio dire, Carlo III succede a sua madre, che è stata la regina che ha, il cui regno appunto è durato in assoluto di più, e che diciamo con la sua presenza relativamente discreta, tra virgolette discreta, da un punto di vista istituzionale, non certo da un punto di vista di sfarzo e di visibilità, è riuscita insomma a conservare questo consenso nei confronti di questa istituzione che ha origini appunto medievali, e che è l'unica ad aver avuto la capacità di mantenersi in pompa magna, insomma, ecco, come del resto la cerimonia del 6 maggio ha dimostrato a tutto il mondo, così insomma sfidando l'evolversi della storia, ecco, diciamo che la caratteristica principale è stata questo non essere poi così tanto in tono minore, sebbene Carlo III avesse annunciato una cerimonia, diciamo così, più moderna. Forse la modernità è consistita nell'aver avuto qualche volto non bianco in chiesa, però per quanto riguarda tutto il resto dell'apparato mitologico, lo sfarzo, i broccati, i gioielli, gli ermellini, le corone, i globi, gli scettri, insomma è stato un display abbastanza impressionante e naturalmente diciamo così del tutto anacronistico, ecco. Per quanto riguarda poi il ricordiamoci appunto che insomma di tutte le case regnanti europee quella britannica ha mantenuto tutta una serie di privilegi e di prerogative che sono uniche, insomma, e che naturalmente costituiscono il formidabile, diciamo così, questa formidabile unicità in un certo senso rispetto ad altre, alle cosiddette bicycle monarchies, cioè le monarchie bicicletta, come vengono definite, cioè monarchie dove il re da un punto di vista esteriore è poco più che un borghese, ecco, insomma, non è sicuramente, dopo il 6 maggio possiamo senz'altro dire che non è il caso di Carlo VI, non è il caso degli Windsor, diciamo sì, insomma, guardare quella cerimonia è stata un'esperienza abbastanza surreale, e naturalmente per quanto riguarda la repressione delle proteste dimostra quanto in realtà questo paese, con questo governo conservatore al potere da 13 anni, abbia ormai, diciamo così, insomma, stia assumendo, senza farlo vedere troppo, dei toni senz'altro semi-autoritari, proprio perché le proteste dei poveri disgraziati di repubblicani vestiti di giallo alla cerimonia sono state preventivamente represse, nonostante ci fossero stati degli accordi ben chiari tra il leader del movimento Republic e la polizia circa la funzione di protesta annunciata che avrebbero avuto appunto gli antimonarchici, ai quali era stato detto che si sarebbero potuti, diciamo così, manifestare naturalmente senza creare interruzioni o disturbi particolari. Ecco, neanche questo non è bastato, neanche questo non è bastato garantire alla polizia che non ci sarebbero state azioni di disturbo particolari, perché la polizia è intervenuta lo stesso. Questo in virtù di questo Public Order Act, che è una legge ultra repressiva che è stata introdotta frettolosamente nei mesi scorsi, anzi nelle ultime settimane, perché è passata alla Camera Alta dai Lord qualche settimana fa, che danno appunto alla polizia il potere di fermarti sostanzialmente senza motivo. Questo arriva non perché si temesse forse chissà quale azione di disturbo nei confronti della manifestazione dell'incoronazione, ma serve a reprimere le manifestazioni soprattutto ecologiste che si susseguono in questo paese ad opera di gruppi tipo Extinction Rebellion o Just Stop Oil, che hanno queste tecniche particolari di disturbo, di disruption, come la chiamano qui, cioè interrompono il flusso normale lavorativo di varie istituzioni o di punti della città, infrastrutture. Hanno queste tecniche con le quali si attaccano letteralmente con del potentissimo collante ai cancelli, ai manifesti, ai vagoni ferroviari, insomma, per impedirne l'uso ed impedire naturalmente anche ai poliziotti di portarli via.
Scusami, una domanda velocissima, ma questa legge introdotta così frettolosamente nelle ultime settimane e ha valore temporaneo? Non credo, oppure insomma l'incoronazione è stata un cuneo per come dire promulgarla velocemente e rimarrà?
No, diciamo l'idea è stata presentata frettolosamente, in realtà cioè in maniera relativa, nel senso no, non è stata una cosa d'urgenza straordinaria, eccezionale, è parte di un disegno legislativo ben preciso che hanno i Tories al governo, che mira appunto a questa repressione sostanzialmente, proprio perché qui in Gran Bretagna ci sono state varie manifestazioni di disturbo, soprattutto rispetto all'agenda ambientalista che qui è molto molto sentita rispetto all'Italia, almeno secondo la mia impressione, e che evidentemente meritava una risposta di repressione, lo dico insomma facendo l'avvocato del diavolo, insomma. Quindi no, si tratta di del resto insomma è l'altra faccia della medaglia del comportamento nei confronti dei migranti, insomma, delle leggi che puntano a criminalizzare gli sbarchi, di cui si stanno facendo appunto poi tra l'altro fautori ministri di origine non europea all'interno della compagine del governo, insomma, Suella Braverman, questa terrificante ministra dell'interno, appunto anche lei figlia di migranti ed è la diciamo figura in assoluto più a destra e diciamo senza mezzi termini, insomma, uno che non esita a sconfinare nel razzismo quando parla del problema degli sbarchi. Quindi diciamo che l'avvenimento di questa incoronazione in un periodo simile insomma creava un contrasto ancor più straziante fra insomma questo la pompa, lo sfarzo, il privilegio di cui l'incoronazione è stata la manifestazione più incredibile e la realtà nella quale vivono molti a parte i cittadini britannici, insomma, ma anche appunto coloro i quali cercano di arrivare in Gran Bretagna, insomma, perché sfuggono a situazioni di guerra, a persecuzioni, a violenze, oppure anche soltanto perché poi questa terrificante distinzione tra migranti economici e migranti non è assolutamente inaccettabile, oppure semplicemente per cercarsi una vita migliore, insomma. Quindi no, si tratta di un trend molto consolidato dovuto al fatto che questo governo è consapevole di trovarsi di fronte col passare del tempo a una pressione di proteste sempre maggiore.
Sì, grazie. Abbiamo un'altra domanda, visto che peraltro mentre si parla di Gran Bretagna si passa così a nominare i reali e nominare il governo, e probabilmente per chi ci ascolta dall'Italia, cioè quasi tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, è abbastanza, come dire, inusuale pensare alla famiglia reale. Ci chiedevamo quindi, e poi in realtà probabilmente anche ogni monarchia ha il suo contesto specifico, ma in particolare in Gran Bretagna qual è il ruolo reale, cioè il ruolo effettivo dei reali, ovvero al di là dell'importanza diplomatica simbolica, simboleggiata anche dallo sfarzo di questa manifestazione di incoronazione, qual è poi effettivamente il ruolo?
Beh, in teoria il re e la regina sono i capi delle forze armate, avrebbero la prerogativa di sciogliere il governo. In teoria possibilità estremamente remote. In teoria ci dovrebbe essere uno spazio, un gap notevole tra il ruolo e la possibilità politica del monarca e invece il controllo reale delle redini del potere e dell'organizzazione pubblica, che sono nelle mani del primo ministro. In particolare, una delle ragioni del grandissimo successo, della monarchia britannica nel Novecento è ascrivibile a questo ruolo molto discreto che ha avuto la regina Elisabetta, la quale si è sempre distinta per non mettere bocca in questioni politiche, senza intervenire, senza mai pronunciarsi, senza mai fare commenti relativi al momento politico contingente, che è una caratteristica che il figlio Carlo non è stato capace di riprodurre a sua volta.
Sì, si è parlato, scusa se ti interrompo, del tentativo di comunicare, per così dire, di andare in politica di Carlo quando a febbraio voleva incontrare la Presidente della Commissione Europea, immagino per parlare della Brexit, e qui mi viene la seconda domanda che riguarda proprio che ruolo può avere Carlo nella questione tra Unione Europea e Inghilterra.
Ma in teoria nullo, direi, le pressioni sono fatte attraverso modalità poco ortodosse e semi-nascoste. Ad esempio, il Guardian, durante la lunghissima durata del ruolo di Carlo in quanto principe di Galles, già molti anni fa aveva scoperto dei documenti scritti, cioè delle lettere che Carlo avrebbe mandato a personalità del governo, esprimendo appunto tutta una serie di giudizi e di valutazioni di tipo politico che dovevano rimanere segrete, tant'è che appunto erano state nascoste accuratamente. Il giornale le ha tirate fuori e ha mosso una campagna di denuncia di quelle che sono appunto dei veri e propri tentativi di ingerenza. Ora, all'epoca c'è da dire che il personaggio era intrappolato in questa gabbia esistenziale eterno secondo, infatti è stato il più giovane e anche il più vecchio erede al trono della storia di questo paese, è nato immediatamente all'inizio del regno di sua madre e quindi era il secondo sulla linea del trono più giovane, e c'è rimasto il più a lungo di chiunque altro, quindi un'esistenza vista dal suo punto di vista segnata da un sacco di problemi di noia, probabilmente nonostante tutti diciamo così, nonostante la funzione, ecco, non ho fatto riferimento a questo aspetto, insomma, la funzione principale della monarchia britannica è una funzione di tipo mitologico, mitopoietico, come si direbbe, e rappresentativo, cioè sono questi animali rari che stanno in questo zoo dorato, nel raccontarsi le vicende umane, dei quali il mondo, insomma, le classi piccolo borghesi, le definirei, per usare un termine abbastanza netto, si soddisfano, si titillano, insomma, leggono delle corna, leggono di questo, leggono di quell'altro, insomma, leggono della principessa Diana, della principessa Kate, insomma, sono queste cose da rotocalco, da parrucchiere un tempo, insomma, che leggeva mia nonna. Ce ne sono migliaia di pubblicazioni di questo genere, anche e soprattutto negli Stati Uniti, e quindi la famiglia reale finisce per essere una sorta di ente particolarmente lussuoso del turismo, perché smercia nel mondo questa immagine particolarmente esotica della Gran Bretagna, in quanto paese in bilico fra, appunto, la conservazione quasi, anzi direi quasi la mummificazione di tutto l'apparato scenico, scenografico, mitologico, leggendario di questo istituto, e la modernità, insomma, l'intelligenza artificiale, chatbot, eccetera, insomma, questo contrasto che segna in maniera unica, insomma, la Gran Bretagna in Europa e nel mondo, senz'altro.
Sicuramente anacronistico è la parola che mi viene in mente per prima. In realtà i reali, cioè, almeno leggendo alcuni articoli trovati in rete, un impatto ce l'hanno in un certo senso, è un impatto forse più economico, al di là di quello che ci dicevite ora della questione, diciamo, d'immagine. Comunque la casa reale ha circa 84 miliardi di dollari come valore stimato della monarchia inglese, e questi dollari peraltro sono abbastanza, come dire, criticati, perché ne fanno parte ovviamente diversi tesori arrivati dal dominio coloniale inglese e rimasti nelle mani dei regnanti nonostante siano stati reclamati da alcuni stati. Si parla ad esempio di un diamante reclamato dall'India, un'altra gemma dal Sudafrica. Quindi insomma, sono dei soldi sicuramente fatti su, quindi, il sangue della colonizzazione. Ma a parte questo, io ti volevo fare un'ultima domanda che riguardava invece come è stata presa la successione da parte della popolazione inglese, e quali potrebbero essere i cambiamenti futuri apportati a Carlo III.
Ma diciamo che se la deve giocare, nel senso che, appunto, succede a una figura forse tra le più popolari della storia recente di questo paese, la madre, la quale è stata, appunto, in virtù proprio di questa sua straordinaria popolarità a tenere in vita il consenso nei confronti di questa istituzione. Nel suo caso la faccenda è diversa, infatti, voglio dire, molti osservatori esperti di queste cose in un certo senso avvertono che una certa qualità, che mi verrebbe quasi da definire mistica, insomma, comunque del ruolo di questo personaggio, finita Elisabetta, non sarà appunto certo Carlo in grado di riprodurla, quindi insomma è lecito aspettarsi forse una strada più accidentata, insomma, soprattutto perché poi l'obiettivo principale, io credo, di tutti i monarchici sia quello di vedere seduto su quel trono il figlio di Carlo, William, attuale principe di Galles, che con sua moglie è l'idolo, appunto, dei rotocalchi di mezzo mondo, e c'ha dei degli indici di gradimento molto molto alti. C'è chi infatti prima che morisse Elisabetta immaginava addirittura che se il regno di Elisabetta si fosse potuto prolungare ancora un po', ci potesse essere uno scenario in cui Carlo avesse rinunciato spontaneamente al trono per poter far spazio agli eredi più giovani, proprio perché c'è questo duplice, diciamo, fattore contrastante, ovvero non solo l'età avanzata di quest'uomo e il fatto che tutta la sua vita è stata scrutinata dai media, giudicata, soppesata, insomma, la sua vita privata, i suoi divorzi, le sue vicende, insomma, le sue miserabili vicende umane, dico miserabili senza cattiveria, insomma, si tratta appunto di quello che succede a una persona sotto i riflettori, e naturalmente la sua mancanza di carisma, cioè il fatto che non è amato così come lo è stato sua madre. Del resto c'è anche da dire un'altra cosa: la grande popolarità della monarchia britannica la si deve in parte anche al comportamento, qui entriamo nello specifico, insomma c'è un contrasto abbastanza netto con le vicende italiane, un comportamento ben preciso dei Windsor durante la Seconda Guerra Mondiale, anziché fuggire in esilio precipitosamente, insomma, come fecero i Savoia, rimasero a Londra sotto le bombe tedesche. Questo cementò un senso, diciamo così, per certi versi tuttora inspiegabile, ma forse calando lo sguardo nella temperie dell'epoca, più comprensibile, di vicinanza ai propri sudditi, insomma, il fatto di non essere scappati a gambe levate come invece i reali italiani, e naturalmente poi il fatto di aver vinto la guerra, insomma, la Seconda Guerra Mondiale, insomma, è una delle ragioni poi essenzialmente per cui la monarchia britannica ha anche potuto mantenere questo suo quasi scandaloso livello di privilegio, insomma, è dovuto al fatto che ci sono stati assai meno scossoni nella storia di questo paese rispetto ai suoi omologhi occidentali in Europa.